Ringraziamo il Signore ancora per questa opportunità che ci dà questa mattina di ritrovarci insieme, per, come abbiamo fatto nella prima ora, per adorare, riconoscere il Signore ancora una volta come il nostro Salvatore, il nostro Signore, colui che ha fatto tutto per ciascuno di noi. E se siamo qui questa mattina lo dobbiamo soltanto a Lui, al fatto che Lui è morto ed è risorto per la nostra vita, la nostra giustificazione. E se questo incontro ha valore, come spesso dico, è perché Cristo è dentro e nel mezzo di noi, altrimenti sarebbe un incontro sociale come tanti altri, ma la differenza la fa Cristo, sia nella nostra vita e anche questa mattina nel mezzo di noi. Quando ho cominciato a mettere giù alcuni pensieri da condividere con voi questa mattina, non sapevo assolutamente quello che era il tema del giovedì passati, no? Che, degli studi che sono stati portati avanti da Alberto. E siccome verteranno similmente a questo tema, allora mi stavo chiedendo: che faccio? Smetto? Parlo di altro? Allora mi sono chiesto, ho chiesto al Signore che cosa dovevo fare. Allora ho pensato, se il Signore in questo periodo, in questo tempo, ci sta parlando, esortando, invitando a riflettere proprio su questo tema, che appunto quello che sono i membri di un corpo, il corpo di Cristo, allora sono andato avanti. Saranno simili, ma un ricordo in più, credo che bene ci fa e non del male, perché è la parola del Signore. Chiaramente il titolo del tema è diverso, alcuni contenuti saranno uguali, ma questa mattina parleremo di consacrazione, di consacrarci al nostro Signore, e consacrarsi al Signore di conseguenza, appunto, ci sono delle conseguenze pratiche, perché prettamente questa mattina parlerò di pratica. Allora leggiamo insieme i primi 16 versetti di Romani 12, capitolo molto conosciuto da ciascuno di noi. Romani 12, dal versetto 1 al 16. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, da ciò che è buono, a Lui gradito ed è perfetto. Per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi, non valutatevi più di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra, e queste membra non hanno tutte le medesime funzioni, la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo, e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi, che il dono della profezia la eserciti secondo ciò che è detta la fede, chi ha da ministerio attenda al ministerio, chi insegna si dedichi all'insegnamento, chi esorta si dedichi all'esortazione, chi dona lo faccia con semplicità, chi presiede presieda con diligenza, chi fa opere di misericordia le compia con gioia. La carità non sia ipocrita, detestate il male, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda, non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore, siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto, abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri e non nutrite desideri di grandezza, volgetevi piuttosto a ciò che è umile, non stimatevi sapienti da voi stessi. Trovate una versione un pochino più, diciamo, più moderna, più attuale, infatti avete notato qualche differenza, ma il senso è questo. Sapete, quando parliamo di esortazione, ho cercato di vedere una scaletta a chi dobbiamo consacrarci. Chiaramente la vita cristiana, l'esistenza della vita cristiana è una vita, non dico anche, ma deve essere una vita di consacrazione a colui che ci ha salvati, a colui che ha dato tutto quanto per la nostra vita. Allora innanzitutto, come in primis, la nostra vita va consacrata a Cristo, a colui che è morto ed è risorto per i nostri peccati. In primo luogo a Lui, dobbiamo ogni cosa a Cristo. Ed è per questo che la vita, come ci ricorda l'Apostolo Paolo al versetto primo, la vita offerta a Lui come sacrificio vivente, è la sola, mi sono chiesto se ci sono altre risposte, ma non credo, è la sola risposta adeguata, quella di consacrarmi a colui che ha fatto così tanto per me. Come posso rispondere a questa grazia, a questo dono immeritato che Dio ha avuto verso di me, se non consacrare la mia vita a Lui, al mio Signore, al mio Salvatore? Perciò, come base, noi dobbiamo consacrare la nostra vita a Lui come sacrificio vivente. Chiaramente c'è una scaletta, e in un modo pratico come possiamo noi poi manifestare questa consacrazione al Signore, al nostro Salvatore. Credo che la Chiesa è un luogo importante per manifestare, il corpo di Cristo è un luogo importante, fondamentale, per manifestare che la mia vita è consacrata al mio Signore, al mio Salvatore. Partecipare alla vita e al servizio della Chiesa locale è un modo efficace per adempiere quei doveri, e li chiamo doveri, verso Cristo, perché abbiamo dei doveri verso il nostro Signore Gesù. E dato che la Chiesa è il corpo di Cristo, dobbiamo trovare, devo trovare il mio posto nella Chiesa e servire gli altri membri del corpo di Cristo, manifestare praticamente questa consacrazione con i miei fratelli nella mia chiesa locale, dove Dio, il Signore, mi ha posto per manifestare, per esercitare quei doni che Lui mi ha dato. Cristo, partecipo questo praticamente nella vita di chiesa, ma c'è un altro luogo dove posso manifestare la mia consacrazione a Cristo e che non devo assolutamente trascurare, ed è quello di far sapere agli altri quello che Cristo ha fatto per me. Scusate. Non si può infine trascurare, io ho messo la parola obbligo, l'Apostolo Paolo, ricordate cosa dice? Dice guai a me se non evangelizzo. Per cui non si può infine trascurare l'obbligo che abbiamo nei confronti di coloro che stanno al di fuori di questa sala, di partecipare agli altri quello che Cristo è, quello che Cristo ha fatto nella mia e nella nostra vita. E questo lo posso fare in una maniera, zelante, attiva, quando la mia vita, in primis, è consacrata al mio Signore, al mio Salvatore, a colui che è tutto per me. Non posso trascurare questo messaggio evangelistico di salvezza a coloro che stanno intorno a noi. Perciò abbiamo il compito di far conoscere Cristo a coloro che sono perduti e per i quali Cristo è morto, come abbiamo ricordato questa mattina attraverso questi simboli. Perciò, consacrazione, presentare il mio corpo in sacrificio vivente a Cristo, manifestandolo nella Chiesa, servendo i fratelli, membri del corpo di Cristo, e partecipare a quelli che stanno fuori, quelli che Cristo ha fatto nella mia e nella nostra vita. Possiamo concludere qui? No. In sintesi è questo. Ma vorrei entrare brevemente proprio nel vivo del discorso per quanto riguarda proprio la consacrazione, come ci ricorda appunto il versetto primo di questo capitolo, di essere consacrati a Dio. Sapete, la consacrazione del nostro corpo, del mio corpo, come appunto menzionato in questo testo, indica non una parte del mio corpo, non una parte del mio tempo, indica l'intera persona, la mia vita, poi lo vedremo più avanti, anima, spirito e corpo, dedicata, consacrata, sacrificata al mio Signore, l'intera persona, ed evidenzia questa consacrazione della mia persona, evidenzia l'importanza sia dell'aspetto interiore, in particolare della volontà, cioè me lo ricorda e ce lo ricorda l'Apostolo Paolo in Prima Corinzi al capitolo 6, poiché foste comprati a prezzo, glorificate Dio nel vostro corpo. Perciò noi interiormente siamo chiamati davanti a Dio, nella nostra volontà, a appunto consacrarci, a fare la sua volontà, tutta la mia vita. E chiaramente, come ci ricorda più tardi Pietro, a Prima Pietro al capitolo 3, anche quello esteriore, perché quello che vivo interiormente come credente consacrato al Signore, lo devo manifestare esteriormente con coloro che mi circondano, nella Chiesa e fuori dalla Chiesa. Il credente, miei cari, è chiamato in seguito proprio a quella rigenerazione, in seguito a quella nuova nascita che ognuno di noi, e me lo auguro questa mattina, che tutti siamo nati di nuovo, altrimenti forse l'occasione adatta per nascere di nuovo e consacrare la tua vita al Signore Gesù. Perciò dicevo, il credente è chiamato in seguito a questa rigenerazione, a vivere non una vita teorica e teologica. Non siamo chiamati a vivere una vita teorica e teologica. Io credo che di teoria, di teologia, ne abbiamo fin troppa. Non che la teologia non serve, voglio che mi spiego meglio. Siamo chiamati a crescere, a studiare la parola del Signore, a capire quello che Dio vuole da me, ma non deve fermarsi lì. Perciò vivere di teoria e di teologia crede che non ci faccia alcun bene e credo che non manifesta praticamente quello che è la volontà di Dio. Dobbiamo manifestare quello che noi impariamo dal Signore attraverso la parola del Signore. Non una vita teorica, teologica, perché sapete, vivere una vita teorica e teologica è molto comoda, perché vivere di teoria si esime da tante responsabilità, da tante rinunce, forse anche da tante sofferenze, quando viviamo nella teoria e nella teologia. Scendiamo e viviamo praticamente quella vita consacrata al nostro Signore. Perciò la dottrina ricevuta, gli insegnamenti che riceviamo, che impariamo attraverso la parola del Signore, si deve e si trasforma in vita vissuta alla gloria di Dio. Altrimenti che vita è? Che vita è? È una vita vissuta di conoscenza, e non ci fa male, ma attenzione a non farci gonfiare dalla teologia o dalla conoscenza. Perciò siamo chiamati a vivere quegli insegnamenti che noi riceviamo, quella crescita che noi riceviamo leggendo e studiando la parola del Signore, si deve trasformare in vita vissuta, in vita di ogni giorno, alla gloria di Dio. Perciò l'esortazione data al credente da parte proprio di questo versetto vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente. Perciò questa esortazione data dall'Apostolo Paolo attraverso lo Spirito Santo è quello di donarsi, è quello di offrirsi, di dedicarsi di essere strumenti nelle mani di Dio. Allora mi chiedo se la mia vita da credente, di credente che ha studiato, che è pieno di teologia, di sana dottrina, di conoscenza, tutte cose buone, se tutto questo mi aiuta a donarmi, a offrirmi, a dedicarmi, ad essere strumento nelle mani del Signore. Perché se non c'è questa conseguenza, rimane fino a se stessa la mia teologia o il mio sapere. Sono chiamato ad avere una vita trasformata, a dedicarmi al mio fratello, alla mia sorella, a quelli che stanno fuori. È una vita consacrata. Questa è la vita, questa è la, è quell'esortazione appunto di presentare i nostri corpi in sacrifici viventi al Signore. E non prestate, dice l'Apostolo Paolo in Romani 6, versetto 13 in poi, le vostre membra come strumenti di iniquità al peccato, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti, fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Questo è quello che Dio vuole da ciascuno di noi, che siamo rigenerati, che abbiamo ricevuto la nuova vita nella persona amata di Cristo. Questo è, in sintesi, c'è tanto da dire intorno alla consacrazione, ma è questo in sintesi, praticamente, quello che Dio vuole. Vuole delle persone trasformate, delle persone che sono trasformate dalla grazia di Dio, e che questa trasformazione va vissuta praticamente, appunto, in quegli ambiti dove il Signore ci ha posto, ci ha collocati come suoi figli, e in questo caso nel corpo di Cristo, nella sua Chiesa. Sapete, quegli elementi distintivi del carattere del cristiano si evidenziano proprio nella consacrazione. Ed è lì che si evidenziano quei caratteri di una vita proprio consacrata. Si evidenzia nella vita trasformata, una vita che si dona, nella sua devozione e nella sua condotta. Questo è quello che è il manifestare la volontà di Dio nella nostra vita, il manifestare praticamente quella devozione che abbiamo a Dio e praticamente quella condotta che noi pratichiamo nella nostra vita, in sintesi nella vita pratica, nella vita di ogni giorno, nei nostri pensieri, nel nostro parlare, nel nostro camminare, nel nostro avere a che fare con colleghi di lavoro. Ci ricordava Francesco i suoi colleghi di lavoro, non credente, tutto quanto, è chiamato e siamo chiamati a manifestare praticamente questa vita trasformata nella nostra condotta, nella nostra vita pratica. Le parole che l'Apostolo Paolo usa in questo versetto, usate da Paolo, possono essere comprese anche, come ben sappiamo, alla luce anche del sistema sacrificale dell'Antico Testamento, no? Chiaramente con una differenza, c'è una grande differenza. Cioè, noi saremo graditi al Signore non come animali morti che si sacrificavano al Signore, ma qui ci ricorda, ma come essere viventi che si sono arresi al Signore, esseri viventi che si arrendono al Signore, che muoiono nel Signore e che considerano il Signore la cosa essenziale, fondamentale della propria vita. Perciò il nostro culto a Dio, il nostro servizio, come ci ricorda il testo, non può essere un servizio così meccanico, da robot o senza riflessione. Il termine, come ci ricorda la parola del Signore, culto spirituale, in altre traduzioni traducono il culto razionale, richiede un coinvolgimento profondo del mio cuore, della mia vita, cioè l'adorazione del mio cuore all'interno della mia vita, di quelle che Cristo ha fatto per me e per ciascuno di noi. Il frutto di un atteggiamento che esprime spontaneità e volontarietà, e non semplici, come si suol dire, atti cerimoniali esteriori come quelli proposti dalla legge o dalla religione giudaica. No, Questo tipo di culto, di servizio, deve essere il risultato dell'offerta di una mente, di un cuore e di un corpo rinnovato. Altrimenti serve a poco. Serve a poco. Questo tipo di servizio deve essere il risultato dell'offerta di una mente, di un cuore e di un corpo rinnovato. Anima, spirito e corpo. Tutto il nostro essere intero è chiamato a essere consacrato al nostro Signore in sacrificio vivente. Perciò in sintesi la consacrazione a Dio è questa. Chiaramente ci sarà tanto e c'è tanto da aggiungere su queste riflessioni. Ma andiamo avanti con il versetto 2. Chiaramente per far sì che questo possa attuarsi nella mia vita, questa che abbiamo detto fino ad ora, la consacrazione, il vivere quotidianamente di vita pratica nella Chiesa e fuori della Chiesa e soprattutto in questo mondo dove noi viviamo, l'Apostolo Paolo ci ricorda di non conformarci a questo mondo. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere qual è la volontà del nostro Signore. Non conformati a questo mondo. È stato detto giovedì scorso, accennato su questo, ne è stato parlato tante volte su questo versetto di non conformarsi a questo secolo e credo che non è mai troppo ricordare cosa significa e che Signore cosa vuole dirmi, cosa vuole dirci quando parli di non conformarmi a questo mondo. Dio esorta me, esorta ciascuno di noi, esorta il credente a non conformarsi a quegli usi, a quei costumi tipici del mondo che sta intorno a noi, di quelli che si usa in questo mondo. Il verbo conformarsi fa riferimento proprio ad una manifestazione esteriore che non riflette la realtà interiore. Ripeto, il non conformarmi a questo secolo, a questo mondo, fa riferimento ad una manifestazione esteriore che non riflette quella interiore. Sarò più semplice, non dobbiamo metterci la maschera, in pratica. Questo è il conformarmi, che fuori sono una persona e dentro sono un'altra. Non è questo che Dio vuole. Il non conformarmi a questo secolo, io devo essere uguale davanti a Dio e davanti agli uomini. Vivere la mia vita da cristiano dentro e fuori. Devo manifestare esteriormente quello che ho dentro di me. E se io dico di essere un nato di nuovo, un rigenerato, un figlio di Dio, una vita trasformata, la devo manifestare esteriormente quando sto fuori e non mettermi la maschera. Perciò vedete come la cosa è collegata. Io non posso essere consacrato a Dio, dedicare la mia vita al Signore quando sono forse in famiglia, nella chiesa locale e poi fuori sono un'altra persona. Questo è il non devo conformare, devo essere uguale a quello che il Signore mi dice di essere anche esteriormente. Perciò fa riferimento proprio a questa manifestazione esteriore che non riflette la realtà interiore. E Paolo esorta proprio, non soltanto i credenti di Roma, a manifestare, come accennavo poco fa, esteriormente la natura redenta. Mi esorta a manifestare quella natura redenta, trasformata dal sangue prezioso del Signore Gesù. E questo avviene soltanto quando noi ci convertiamo, massimo un mese di tempo. No? No. Perché? Però avviene. Sai, quando ci convertiamo, entusiasti, Signore ti dono la mia vita, il mio cuore, la mia vita, e noi vediamo per un mese, per due, quello che sia, tutta la mia vita. C'è tutto un quel tempo. E poi, se non so se è soltanto è stata la mia esperienza, poi man mano va a scemare quelle promesse che abbiamo fatto davanti al Signore, alla nostra conversione, massimo fino al battesimo, e poi piano piano, ecco, tentiamo a rilassarci. No, non è questo che il Signore vuole. Io devo manifestare esteriormente la natura interiore redenta, non una sola volta, ma sempre, sempre davanti al Signore, sempre, in tutta la mia vita. Dice l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 3, versetto 18 in poi: e noi tutti, contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore che è Spirito. Trasformato di gloria in gloria, e non soltanto per un mese, per un anno, ma giorno per giorno, fino a quel momento che abbiamo ricordato questa mattina, di essere alla presenza dell'Eterno, alla presenza del Signore, vivere una vita di trasformazione, vivere una vita coerente di quello che diciamo di essere davanti al Signore. Sapete, il Signore non lo possiamo prendere in giro. Tra di noi probabilmente sì. Il Signore conosce il tuo e il mio pensiero. E ahimè, quante volte in contrasto questo pensiero, quello che è un pensiero che è quello di consacrazione, di dedizione, e poi manifesto diversamente quella che è la mia vita di ogni giorno. Perciò che il Signore ci aiuti a vivere una vita davvero consacrata al Signore. E se e quante volte diciamo di avere dei frutti, diciamo che il Signore deve benedirci, deve aiutarci, guidarci, sostenerci. È importante la nostra coerenza, è importante la nostra serietà davanti al Signore, essere onesti davanti al Signore, davanti ai fratelli, davanti alla Chiesa. Perciò trasformati nella stessa immagine, di gloria in gloria, secondo quel che opera Dio nella mia e nella nostra vita, che è Spirito. E per fare tutto questo è importante anche un altro elemento, che l'Apostolo Paolo ce lo ricorda in Efesini 5, al versetto 18: siate ripieni dello Spirito Santo. Siate ripieni. Sapete, essere ripieni dello Spirito Santo non è come la macchina che va al distributore, fa il pieno, poi finché non finisce, ecco, poi dura alcuni chilometri. Fare il pieno, essere ripieni di Spirito Santo, significa abbandonare ogni mia particella, tutto della mia vita, nelle mani del Signore. Se tu ed io siamo disponibili, disposti ad abbandonare, a consacrare ogni particella della mia vita, ogni pensiero, allora sono ripieno dello Spirito Santo e Dio può operare. Ma nel momento in cui io do una parte di me e l'altra parte me la tengo io, ebbene, le cose sono in contrasto, litigano tra di loro. Io sono chiamato, per essere ripieno dello Spirito Santo, donare tutta la mia vita al mio Signore, perché Lui ha donato tutto se stesso per ciascuno di noi, non ha donato una parte, Lui ha dato se stesso per la mia e la tua vita. Perciò, ecco, il non conformarsi a questo secolo, agli usi e ai costumi, comporta praticamente questo che abbiamo detto poco fa. Perciò attenzione quindi a non allinearci, a non adeguarci, a non uniformarci a questo presente secolo. Capita, succede, in un modo particolare anche a quei mochini che più avanti con l'età, ma soprattutto anche ai giovani. È più facile per loro adeguarsi, uniformarsi al presente secolo, a quelli che sono gli usi e i costumi che non sono secondo la volontà di Dio. E si può fare uno studio su quelli che non sono secondo la volontà di Dio, ma non è il momento adatto. Perciò spesse volte diventa facile alienarci, dicendo: ma che c'è di male? Che ci sta di male? Quante volte sentiamo dire questa parola? Affianchiamoci un'altra, ma che c'è di bene su quelle cose che forse siamo in dubbio che non sono e non è la volontà del Signore? Attenzione a non allinearci, adeguarci a quello che è appunto questo mondo. Occorre invece, miei cari, mantenere una chiara e sostanziale distinzione. Questa è la vita del credente, mantenere una sostanziale distinzione con quelli del mondo, e non apparente, come dicevo poco fa, non in un modo apparente, oppure dipende dalle circostanze. No, questo non va. Ci deve stare, occorre mantenere questa chiara e sostanziale distinzione con non apparente tra il credente e il mondo che ci circonda. E non vergognarmi, non ci dobbiamo vergognare di essere differenti. Ciao, ma tu non bestemmi mai? Ma non dici mai una parolaccia, grazie a Dio. Ravvediti tu, che non è una cosa bella, è anche maleducazione. Perciò ecco, cerchiamo di non adeguarci al linguaggio di questo mondo. Io mi ricordo da ragazzo, anche quando non ero ancora un nato di nuovo, ma stavo lì, frequentavo, stavo in una famiglia di credenti, e mi trovavo in imbarazzo a non dire le parolacce perché mi sentivo uno messo da parte, uno che non vive in questo mondo. Non sentiamoci differenti, ma portiamo avanti quella che è la volontà del Signore, un sano linguaggio, un buon comportamento, una buona educazione di figli di Dio, perché Dio è colui che ci educa attraverso la parola del Signore, attraverso i suoi insegnamenti. Perciò ci deve stare questa totale, come dire, distinzione non apparente. C'è un testo classico, che sono tanti versetti ma non andiamo a leggere, in Seconda Corinzi 6, da 14 in poi, quando dice di non metterci con gli infedeli, sotto un giogo che non è per voi, perché quale comunanza c'è fra la giustizia e l'ingiustizia, o comunione fra la luce e le tenebre, e quale armonia tra Cristo e Beliar, il nemico, o che v'è di comunione tra il fedele e l'infedele? Non c'è comunione, non può esserci, c'è un contrasto. Non so se vi capita, io mi sento male, ci sentiamo male quando siamo in ambienti che non sono quelli che il Signore, come dire, vuole che noi possiamo, come dire, essere tranquilli, sereni e non turbati. Perciò credo che ci deve stare questa sostanziale differenza. E questo può avvenire quando noi ci dedichiamo completamente al nostro Signore. Sapete, spesse volte diciamo, come posso conoscere la volontà di Dio, no? Come posso? Perché il versetto 2 lo dice, no? Non conformate a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere qual è la volontà di Dio, no? Quella buona, santa e accettevole. Allora mi sono chiesto che collegamento c'è con il non conformarsi e con la volontà di Dio? E ho scoperto che è fondamentale, è una cosa fondamentale quella di poter conoscere la volontà di Dio. Perché spesso diciamo, come posso conoscere la volontà di Dio? Ebbene, io credo che cominciamo a non conformarci, se lo stiamo facendo, con questo mondo, e sicuramente avremo una chiarezza nella nostra vita, nella nostra mente, di quello che è la volontà di Dio, di quello che Dio vuole da ciascuno di noi. Perché il non conformarsi credo che è un requisito indispensabile per poter scoprire e realizzare la volontà di Dio nella nostra vita, altrimenti ci sarà soltanto confusione. Ci sarà soltanto confusione nella mia e nella nostra mente. Perciò devo. Se voglio conoscere realmente la volontà di Dio, quella buona, santa e accettevole, vedo un requisito, dal più giovane al più anziano che siamo qui, è quello di non conformarci a questo secolo, altrimenti ci sarà confusione, ci sarà un disastro nella nostra mente, perché non riusciamo a discernere, come dice l'Apostolo Paolo, quale sarà la volontà, qual è la volontà di Dio nella mia vita. Ci sarà soltanto confusione. Perciò chiediamo al Signore che possa guidarci a discernere la volontà del Signore, restando legati a Lui, proprio essendo ripieni dello Spirito Santo. E in terzo luogo, consacrati al Signore, non devo conformarmi, e praticamente, come dicevo poco fa, dal versetto 3 all'8 del nostro testo, essendo collocati nel corpo di Cristo, dobbiamo, ecco, lì vivere anche la nostra vita. Sapete, la salvezza non solo ci dona una nuova vita in Cristo, e questo è qualcosa di meraviglioso, ci dona la salvezza, la vita eterna, è qualcosa di meraviglioso, ma non è solo quella che Dio ci dona, ma anche ci dà una nuova collocazione, cioè diventiamo parte non di un'organizzazione, come spesso diciamo, ma di un organismo vivente, di un corpo che vive, di un corpo che si muove, che pensa, che ragiona. Però quando riflettevo su questo, spesse volte, anche questa è una frase che diciamo, no? Non siamo un'organizzazione, siamo un organismo vivente. Sapete, per essere un organismo vivente, di conseguenza ci devono essere delle implicazioni, altrimenti saremmo come delle tante organizzazioni di questo mondo, e ci devono essere, si devono manifestare delle implicazioni nella mia vita, se faccio parte di un corpo vivente, di un corpo che si muove, di un organismo appunto vivente. E quali sono queste implicazioni? Abbiamo tutti un lavoro da compiere, sicuramente, nella Chiesa, nel corpo di Cristo. Credo che sia l'unico posto dove non c'è disoccupazione, dove non c'è crisi di lavoro. Se ne parla tanto oggi di crisi di lavoro. Grazie a Dio nella Chiesa, nel corpo di Cristo, non c'è crisi di lavoro, non c'è disoccupazione. Perciò abbiamo tutti un lavoro da compiere e nessuno può tirarsi indietro dalla propria responsabilità. E qui subentra la mia e la nostra responsabilità. Non si può essere, come ci ricorda la parola, negligenti, pigri o indifferenti di fronte a quello che è appunto il servizio del Signore, di quello che è l'opera del Signore, di quelli servire gli uni con gli altri, di quelli collaborare gli uni con gli altri, di pregare gli uni con gli altri. Non si può essere indifferenti o negligenti, perché sapete qual è il rischio, dice l'Apostolo Paolo? Poi quando usiamo questo atteggiamento, c'è il rischio di sentirci superiore agli altri e abbiamo quell'ardire di poter giudicare, no? Ecco, agli altri che fanno, perché chi fa può anche sbagliare, chi non fa è c'è una percentuale che non sbaglia. Perciò vedete, è importante la collocazione che Dio ci ha messi in un corpo, perché lo dice il versetto 16: non stimatevi sapienti da voi stessi. Poi, pur essendo differenti l'uno dall'altro, è meno male, dico io, che siamo differenti, meno male. È una grazia questa, immagini tutti i robot qui, o tutti uguali, meno male. Ma ciò che ci dà la grazia di essere uniti è lo Spirito Santo. Siamo sì diversi, ma uniti in Cristo. Pur essendo differenti l'uno dall'altro, siamo ugualmente importanti davanti al Signore. Non abbiamo la stessa funzione, ma l'obiettivo è uguale. L'obiettivo è uguale che Dio ci dà. E qual è? Il buon funzionamento del corpo. Non abbiamo tutti gli stessi doni, è stato parlato largamente anche in questi giorni, ma anche da qualche domenica fa. Ma per il buon funzionamento del corpo, perciò il corpo, la Chiesa, richiede che io, che tu faccia la tua parte interamente. Se vuoi e se vogliamo che un corpo funzioni, tutte le nostre membra devono funzionare. Tutte le nostre membra devono funzionare, tutte le nostre membra devono fare la sua parte. Dice il versetto 11 a 13 del nostro testo: quanto allo zelo, appunto, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, siate allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera, provvedete alle necessità dei santi, esercitate con premura l'ospitalità, e così via. Allora io mi sono chiesto, e sto avviandomi alla conclusione, di fronte a questi versetti e di fronte all'essere collocato in un corpo dove Cristo mi ha messo, sei zelante? Cioè mostri un sano impegno ed entusiasmo nel servizio cristiano? Sei zelante? Non teoricamente, stiamo parlando di praticità, perché può darsi che nella mente mi sento zelante, no? Ma come lo dimostri il tuo zelo? Come lo dimostri? Sei fervente, cioè non tiepido e né freddo, ma sei innamorato di Dio? E se sei innamorato di Dio, tu farai la sua volontà, perché Dio è l'Eterno. né fredde né ferventi, c'è quell'espressione che dice che il Signore ci vomiterà, se non siamo né l'uno né l'altro, e credo che sia la cosa più brutta, è un'azione davvero disgustoso, quello del vomito. È vero che dobbiamo andare ancora a mangiare, meno male che avevamo già mangiato, era ancora più triste, perciò è un'azione disgustosa, ma se sei fervente, come dice appunto i versetti da 11 a 13, non siate ferventi nello spirito, appunto lo siamo, sei perseverante nella preghiera, sono impegnato ad intercedere per altri, provvedi alla necessità dei santi, sei ospitale, sono tutte cose che la Bibbia mi autorizza a dirvi e a dirmi per praticare quello che sono i doni per l'utile comune, per il bene comune, per il bene della Chiesa, per il bene della Chiesa. Perciò apparteniamo gli uni agli altri, e spesso questo lo dimentichiamo, apparteniamo gli uni agli altri. Ci chiamiamo fratelli, ci chiamiamo sorelle. Siamo lo stesso spirito. Attraverso il sangue di Cristo siamo diventati una stessa famiglia. Appartiamo gli uni agli altri. Un legame, un affetto, una considerazione altrui dobbiamo avere. Se apparteniamo gli uni agli altri, esiste un legame, esiste un affetto, esiste una considerazione altrui. E spesse volte, che considerazione tu hai di me? Che considerazione tu hai del tuo fratello, della tua sorella o di me? Esiste questo legame di affetto. Sapete, mi chiedo, chi non ama una parte del proprio corpo? Chi? Del mio corpo. Chi non ama? Anche quello più insignificante ed è importante per il mio corpo. Io non odio nessuna parte del mio corpo. E non dobbiamo odiare nessuna parte del nostro corpo affinché il corpo possa funzionare in armonia. Sapete, quando ami un fratello, non vuoi altro che amare una parte di te stesso. Una parte di te stesso, perché fa parte del tuo corpo. Un amore sincero ed un affetto fraterno, sapete qual è la conseguenza? Elimina soprattutto una cosa che spesso esiste nella nostra mente, i preconcetti. Esistono i preconcetti. Ma se io amo un fratello, una sorella, un affetto sincero, scompariranno i preconcetti, scompariranno le simulazioni, scompariranno le falsità, le sdolcinatezze. Se amo seriamente il mio fratello, come il Signore mi invita a farlo. È vero, non sto dicendo niente di nuovo. Sto ripetendo quello che la Bibbia mi dice, ci ha detto e ci sta dicendo. Ma è importante non vivere teoricamente o teologicamente. Sono cose che le sappiamo. E come ci ricordava giovedì Alberto, e come ci ricorda la parola del Signore, saremo felici e beati se queste cose noi le mettiamo in pratica. E riguardo di quest'amore sincero, e così concludo, ho visto un testo di 2 Samuele, capitolo 20, versetto 9 in poi, ma è una storia che mi ha un po' colpito, no? Di un certo Joab che disse ad Amasa, leggo soltanto il versetto, poi lo andate a vedere, dice: stai tu bene, fratello mio? Mio fratello, stai bene? E con la destra prese la barba per baciarlo e con la sinistra lo imbizzò con la spada e lo ammazzò. Stai bene, fratello? La barba, ti bacio, e con la sinistra lo imbizzò. Non è il nostro caso, lo auguro. Perciò questo è un insegnamento, un esempio di quello che è quell'amore sincero, quell'amore fraterno che Dio vuole da ciascuno di noi, perché un amore del genere frena l'esaltazione di se stessa e spinge il credente a dare ai fratelli nella fede l'onore e il rispetto che giustamente meritano. L'onore e il rispetto, se noi amiamo in una maniera davvero, davvero come il Signore ci insegna. E concludo. Sapete, è importante comprendere che per poter offrirci a Dio come dei sacrifici viventi, come ci ha ricordato questa mattina la parola del Signore, dei sacrifici viventi, dobbiamo prima di tutto morire a noi stessi, perché se questo non avviene, difficilmente noi possiamo mettere in pratica tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Se non moriamo al nostro orgoglio, al nostro io, alla nostra carnalità, ai nostri pensieri che non sono i pensieri del Signore, a tutto quello che non è conforme alla volontà di Dio, se non moriamo a queste cose, difficilmente posso praticare quello che è il non conformarmi, il consacrarmi al Signore e quello che abbiamo detto fino a... Perché? Perché Paolo, Romani 6, versetto 13, ce lo ricorda. Dice, ma presentate voi stessi a Dio, come? Come morti, fatti viventi. Come morti, fatti viventi. Morire a noi stessi e presentarci davanti a Dio, viventi. Cioè morire a tutte quelle cose che non appartengono al Signore. È difficile? Non lo so. Io credo che con l'aiuto del Signore ce la possiamo fare. Io credo che il Signore è lì, pronto a darci una mano, ad aiutarci, ad intervenire, laddove noi siamo disponibili a farci curare da Lui, a farci esortare, a farci disciplinare, a tutto quello che vogliamo. Se noi siamo nelle sue mani, se noi ci dedichiamo totalmente a Lui, se noi siamo ripieni dello Spirito Santo, noi faremo delle grandi cose, non per la nostra gloria, ma per la gloria di Dio. Amen.